Le 9:04, The Fool of the Hill, Giovanni Cozzini, che nei nostri studi...
Sei accelerato stamani.
No, è normale, cerchiamo di andare avanti. Ah no, soprattutto dopo, come dire, stavo detto che io sono io il freno delle telefonate. Quando non ci sono io, telefonano persone.
Che è questo difetto delle remosce?
A me mi arrivano tutte le notizie, non ti preoccupare, mi arriva tutto.
Ma Giovanni Cozzini. Chi l'ha detto questo?
Ha telefonato l'altra volta, dice, ah, ma allora oggi non c'è Palumbo, qui chiamano tutti, è pieno così di telefonare. 055 73 99933, il numero di telefono per intervenire in diretta, 366 6260 155.
Ti voglio dire una cosa, perché è appena uscito il libro degli Stati Uniti sulla Indian Nation, che rifà la storia di come i nativi, cioè i bianchi, i coloni, hanno fregato la terra ai nativi, no? Perché è pieno di accordi di pace fatti dal grande padre Washington con le tribù indiane, dei Seminole, dei Creeks, dei Comanche, con tutti facevano accordi di pace, poi i coloni continuavano ad andare a prendersi la terra oltre e violandole gli accordi di pace, e dopodiché il grande padre Washington allargava le braccia e dice, che ci posso fare, non li posso ritornare a portare indietro. E allora gli indiani si arrabbiavano e poi si arriva a Little Bighorn. Questa è una storia che dura dal 1770 fino al 1870, cioè dura 100 anni. Ti ricorda qualcosa?
Trovi curiosa?
No, ti fa la domanda adesso che te sei filo israeliano.
No, che filo? Così complicato. Trovi curiosa la vicenda? Poi voglio andare sulla politica italiana.
Sì, andiamo, ti preoccupare.
Perché veramente stiamo guardando cose mai viste.
La mummia che chiamiamo Presidente della Repubblica non capisce nulla.
No. Vabbè. Trovi curiosa la gestione della questione coreana? Cioè non si sono mai viste tante minacce, non si è mai visto tanto avvicinamento.
Voi non leggete Trump perché avete lo snobismo e la puzza sotto il naso della sinistra radicale. Invece Trump
dice che mi sono svegliato male, ha detto, capito?
Trump va a letto. Cosa ha fatto lui sempre? E l'ha detto nei primi giorni, mesi della presidenza. Per negoziare bene bisogna prima battere il pugno sul tavolo, fare la voce cattiva e dopo arrivare all'accordo. E Kim Jong-un l'ha imitato ugualissimamente, cioè prima aveva il razzo e quell'altro il razzo, e adesso arrivano sta attento, non la pace, sì faranno la pace nel senso che chiuderanno la guerra che risale al 1950-1953, perché non c'è mai stato un accordo di pace, quindi faranno la pace su quella guerra, dopodiché la penisola resterà divisa perché i due regimi sono ovviamente inconciliabili, forse riescono a denuclearizzarla, ma su questo avrei già molti dubbi.
Comunque un passaggio importante, perché quello è uno dei punti del mondo dove può succedere.
Più che una pace, diciamo, di è un accordo di cessate il fuoco, che ancora mancava in quella regione, paradossalmente.
Certo.
Dopodiché, forse per la Corea del Nord si apre una prospettiva, ma molto forse, di reintegrazione nel concerto diplomatico, quindi di aiuti della Banca Mondiale, insomma, di rimettere un po' in circolo questo paese che finora... Ci sono delle fotografie molto belle, interessanti, sono un fotomontaggio della la terra vista dallo spazio di notte, vi invito a guardarle, insomma si trovano facilmente.
Vabbè,
perché vedi il 38° parallelo, cioè il sud è tutto illuminato di notte
e il nord è buio,
è un buco nero.
Che dici dell'uscita di Trump? Ma è arrivata una telefonata, ho visto armeggiare col telefono. Che dice l'uscita di Trump degli Stati Uniti dall'accordo? A parte questo smantellamento sistematico di tutto quello che ha fatto Obama, che è veramente impressionante.
Che è la stella polare per lui, no?
Che perché è veramente la stella
Obama,
polare.
Cioè, smantellare quello che ha fatto Obama. Cominciamo a rendere conto, spero anche i critici di quella presidenza, che è tutto quello che Trump avrebbe voluto essere in vita sua, smart, colto, intelligente, e che non è mai riuscito ad essere.
Veramente affascinante.
Per problemi fin dalla nascita,
cioè, ma che ne pensi dell'uscita dall'accordo sul nucleare che riguarda e che investe l'Iran?
Anche qui
l'Europa si è smarcata, non so se hai notato, ha avuto un sussulto di...
Sì, però diciamo che l'Europa insegue qualcosa di molto nebuloso. Russia e Trump stanno sul terreno, stai attento, la Russia in maniera militare diretta, filo Iran e filo Assad in Siria. Gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Hanno detto: noi scegliamo l'Arabia Saudita e quindi gli diamo le armi, gli diamo le cose,
una
come
vecchia, una antica,
l'altro,
diciamo,
polo di equilibrio. No, ma c'è uno shift significativo. Finora Israele, diciamo, quello non si smentisce, il genero di Trump è ebreo e c'ha molti rapporti in Israele, andrà oggi o domani quando aprire l'ambasciata a Gerusalemme,
manca.
Però quelli sono, diciamo, gesti di facciata. La sostanza è che Trump, in questa guerra fredda del Medio Oriente tra Iran e Arabia Saudita, appoggia l'Arabia Saudita, il che voleva dire sottobanco fino a ieri appoggiare l'ISIS, perché l'ISIS era una creatura dell'Arabia Saudita,
assolutamente,
era un progetto di un Sunnistan contro la Scia, che è invece, diciamo, il minimo comun denominatore dell'altro fronte avversario, che arriva fino alla Russia. Quindi anche lì è una realpolitik. L'uomo sì, c'ha lo sguardo fisso del ramarro, c'ha questo mento prominente, c'ha questa fissità facciale, che sono ovvi sintomi di una malattia, ma mentale o paramentale. Però segue una sua strategia, no, non è il solito bischero che la sinistra si immagina sempre sia incarnato dalla destra, perché questi soliti bischeri ce l'hanno sempre tirata in tasca nel corso della storia.
Allora, sono in corso incontri per formare la squadra di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle.
Sì.
Sono preoccupato, fammi leggere questa notizia un attimo. Martina, PD. Sono preoccupato per un'alleanza di governo giocata su una capacità di spesa insostenibile per lo Stato. Flat tax e reddito di cittadinanza sono inconciliabili, perché insieme creano più deficit e debito, scaricheranno le risposte del governo sulle generazioni future. Noi dobbiamo lavorare per un'alternativa, un'opposizione che sta nel paese reale, che sfida questo nuovo governo con risposte socialmente equilibrate. Sulle spalle abbiamo un lavoro enorme. Così il segretario reggente del PD, Martina, ospite di Radio Anch'io.
Questo è il perfetto modo sbagliato di costruire l'alternativa, se posso dire.
Perché?
Perché se tu ti metti dal punto di vista dell'austerità di bilancio e interpreti l'Europa in questo modo, sei già fottuto, ti hanno già fottuto. Sono col vento in poppa. E sono quello che vincerà se la sinistra non capisce come sta la situazione. Se noi continuiamo a fare, dice, no, ma voi sforate il debito, quelli vanno a Bruxelles a negoziare lo sforamento del debito e avranno tutto il popolo dalla loro parte, perché il popolo nei periodi di transizione problematica come l'attuale, che cosa fa? Chiede protezione, difesa, rifugio allo Stato. Così era negli anni 20. Io ho detto sei lettere l'altro giorno, Weimar, come nei Rebus, per sintetizzare il periodo attuale. Ora, la storia non funziona mai così, e sono sempre stupidaggini questi corsi e ricorsi della storia, non esistono.
Però Weimar aveva una cosa che adesso non c'è: la gente per strada, la mobilitazione,
perché era una novità. Noi si è già consumata ad abbundanza la novità delle mobilitazioni di piazza, ma l'incertezza e il senso di precarietà nel domani è lo stesso.
Così come il desiderio dell'uomo forte che risolva con la bacchetta magica.
Io leggo tante stupidaggini, l'Italia è un paese di destra, c'è Domenico De Masi, mai stati così a destra. No, è molto umano, è il fatto che te nelle situazioni di incertezza in cui non sei più confident nel futuro chiedi protezione allo Stato. Quindi il sovranismo, contrariamente a quello che pensa la mummia, non è inattuabile, è quello che ha il vento storico in poppa in questo momento. E se la sinistra non si sbriga, questo vento storico in poppa ci porta alla guerra, perché, questo invece va detto, storicamente protezionismo, nazionalismo, rottura di un clima di collaborazione intergovernativa, rischio di conflitti che sale alle stelle.
Quello che stiamo osservando mette totalmente in crisi, come dire, gli effetti, tutte le teorie sugli effetti sociali dei media, tutte le teorie sull'informazione, la comunicazione. Cioè, noi veramente stiamo assistendo ad a questi continui salti mortali, dove si cambia totalmente opinione nel giro di quattro ansa uscite, diciamo così, nel giro di pochi minuti.
Ti riferisci a qualcosa in particolare?
Ma mi riferisco alle cose che Berlusconi, Salvini e Di Maio, che il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e la Lega si sono dette reciprocamente tra di loro fino a ieri, e oggi invece va tutto bene. E fin qui ci sta. nel senso che anche questa è la vita dei politici, i politicanti, e va bene. La cosa interessante è vedere come peggio la cosa viene gestita, più c'è trasformismo, più c'è volta faccia, più c'è tradimento e più questi signori crescono nei sondaggi. Questo è stupefacente. Io ci batto da una settimana su questo tema. Voglio sentire anche la tua opinione.
Perché è la gente che cambia opinione in fretta in questo momento. Quando tu sei in fase di transizione, e c'è stata un'unica eccezione in tutti i 200, se vuoi anche 1000 anni di storia d'Italia, è stati gli anni del miracolo economico, perché allora lì noi eravamo i cinesi, cioè eravamo gente col vento della storia in poppa e con una miseria alle spalle atavica di generazioni da cui uscire, e quindi lì non avevano dubbi e si votava Democrazia Cristiana o anche il Partito Comunista, ma perché era la stessa zuppa, stavano insieme. E infatti simul stabunt, simul cadet, poi sono anche caduti insieme. Ma al di là di questo, la gente oggi cambia opinione perché non ha più fiducia nel futuro, e quindi è preda di ogni vento, perché c'è la globalizzazione. E la globalizzazione, nonostante noi si cerchi di dire, guardate, è sempre stata la costante anche della vita degli italiani, perché noi le lavatrici nel miracolo economico le vendevamo molto piccola parte agli italiani e si vendevano all'estero, e che quindi noi abbiamo fatto i cinesi anche in quel senso lì, approfittando della domanda che ci veniva dall'estero e quindi della piccola globalizzazione di quegli anni. Però oggi c'è la reazione di agorafobia. Questa è la sensazione dominante della gente, cioè è il contrario della claustrofobia. C'è un mondo troppo vasto, troppo interconnesso, che mi arriva sul capo e io ho paura.
Che ne pensa Gianni?
Io, allora, diciamo, sono in parte d'accordo con Giovanni e non sono d'accordo con Raffaele. Cioè, i media contano e contano tantissimo, ma quello che contano è il retroterra culturale che hanno creato, cioè, che è quello dell'incertezza della gente, il fatto che tutto questo casino in cui siamo deriva dai burocrati dell'Unione Europea, deriva dai migranti, il resto sono accidenti, il fatto che cambiano opinioni, i leader è sempre successo, il popolo le vede come azioni tattiche per raggiungere l'obiettivo. Quello che conta è che 10 anni siamo bombardati, i migranti ci fanno il culo, ci rompono i coglioni, ci tolgono il lavoro, i burocrati, e questo basta leggere e vedere le televisioni di Berlusconi o leggere qualsiasi giornaletto di Cairo che viene venduto in centinaia e migliaia di copie, perché i giornali non contano più nulla, sono altri.
È quello che provavo a dire un po' io, ma anche che Gianni c'è, cioè, un conto
giornali, è già una parte culturalmente avvertita, fa parte di quella borghesia di cui facciamo parte noi, bene o male.
Certo, certo, chiarissimo, però la cosa che colpisce
è quest'area distaccata, ma la maggior parte della gente si abbeva da altre fonti.
Certo, questo non c'è alcun dubbio, lo dicono i numeri.
Non è che non
ma la cosa che stupisce è vedere, un conto è grandi divisioni politiche che a un certo punto si ricompongono per opportunismo, per opportunità, per convenienza, e questo l'abbiamo sempre visto. Un altro discorso è che io passo tutta la mia carriera politica a dire che sei un assassino, un mafioso, che devi morire, perché questo è il linguaggio del Movimento 5 Stelle, non lo dimentichiamo. E poi dopo dico, ah, vabbè, io non ho pregiudiziali nei tuoi confronti. È un salto un pochettino più acrobatico, diciamo, ecco.
E sei giovane, Raffaele, ma io sono vecchio, me lo ricordo quando Stalin era il più buono di tutti, capito? E voglio dire, le modalità sono sempre queste. In fondo, a chi vota 5 Stelle c'è scritto, sì, ma questa è tutta tattica, appena noi si raggiunge gli si fa un culo a quelli lì, no? È banale.
Gianni, grazie.
Io comunque sono sulla flat tax, sono contento, le pago meno di tasse. Fortunatamente Dio Bono sono già belli pensionato, non mi danno i redditi di cittadinanza.
Ecco. Gianni, grazie. Io sarò pure ciao, giovane, cosa che purtroppo non è vera, ma lui non è così vecchio. Stalin è morto nel 53.
Allora, se però la sinistra, Martina, non deve fare il guardiano dei conti pubblici, deve fare un'altra cosa.
Cosa deve fare?
E deve fare un'altra cosa, che è tornare da Lenin a Marx, cioè dalla protezione dello Stato alla fiducia nell'essere umano, imprenditore e lavoratore. e dire un'altra cosa che nessuno ha mai detto agli italiani e che secondo me rappresenta il discrimine della sinistra oggi, e cioè: signori, noi la globalizzazione, questa agorafobia, bisogna superarla, ci si va dentro, si naviga in mare aperto e si dà fiducia agli italiani che imprendono e che lavorano, e quindi cerchiamo non di risparmiare ma di far crescere il prodotto lordo di questo paese. È già successo, sono state fasi eccezionali, vediamo di tornarci. Riusciamo ancora a essere cinesi? Ai ragazzi, cosa avete voglia di fare da grande? Forza, forza, forza. Scuola, formazione, cerchiamo di spostare posti di lavoro dalla manifattura tradizionale. Io mi viene l'orticaria quando sento l'imprenditore politico della paura, Matteo Salvini, lavoro, lavoro, lavoro. Bisogna smettere di declinare questa parola al singolare. Esistono tanti lavori e subito dopo mi devi dire quali. Non mi puoi venire a dire mi manca lavoro, perché così sei già fottuto. Gli immigrati lo fanno a meno costo di te, quel lavoro generico, mi basta un lavoro purché sia. Bisogna dire quali lavori, e su quali lavori interviene la formazione, la scuola, e poi si cerca di dare un futuro di sviluppo. Bisogna riprendere queste parole marxiste, la forza produttiva.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Avevo due considerazioni. La prima è sull'analisi internazionale su cosa succede in Siria con fronte Israele. E a me sorge spontanea una domanda. Io ho sentito anche il Presidente dire che tutto bene, ma l'atlantismo è la nostra barra direttrice, dobbiamo muoverci su quella linea, eccetera, eccetera. E la mia critica è che andando dietro a un psicopatico non si fa delle belle figure. E il governo italiano in altri tempi, voglio ricordarmi di Craxi, ha saputo giocare delle politiche sul livello internazionale che riportavano la barra sulla ragionevolezza, nel senso che ritengo che qui si vedrà quanto vale l'Europa, perché a mio avviso il gioco di Trump è pericolosissimo. Va bene? Non voglio parlare Putin, Trump, sì, non ci sono semplificazioni, però l'Europa dovrebbe avere un ruolo e quello di dire ok, siamo il Panatlantico, probabilmente va rivisto profondamente, perché il ruolo dell'America come grande paese guida non esiste più, perché l'America ormai non produce più cultura mainstream e non produce neanche più quei valori culturali, ma non solo, ma anche sociali, insomma, che dovrebbero essere il nostro riferimento, a mio avviso. L'Europa dovrebbe diventare protagonista per davvero, e lì è un grande problema che io vedo dell'Europa. La seconda cosa ti volevo dire, Raffaele,
prego,
che sì, è vero quello che dici relativamente al fatto che 5 Stelle hanno incitato Berlusconi e compagnia bella, però io registro una cosa che a me dispiace, è che la posizione alternativa di una nuova leadership che poteva essere rappresentata da Matteo Renzi, con quest'ultimo gioco ha dimostrato Renzi, secondo me, una grandissima maturità, perché Berlusconi, che pure ha preso schiaffi in faccia dai 5 Stelle per anni, sostanzialmente sta giocando un gioco politico. E Renzi il gioco politico dei 5 Stelle non è stato in grado di giocarlo, perché ha giocato l'orgoglio e ha giocato quell'uscita in televisione che io temo sarà pagheremo tutti per i prossimi anni. Insomma, questa è la mia seconda considerazione, spero non sia troppo pessimistica, ma a me quella mossa non mi è piaciuta, perché la politica non si fa di pancia, ma si fa con la testa.
Grazie per la tua telefonata e per questa tua riflessione.
Un'altra?
No, prego.
Molto d'accordo sul discorso dello psicopatico Trump. Guarda, più che psicopatico, ragazzi, lui sta tornando all'isolazionismo, che è sempre stata la caratteristica di fondo, molto violata poi, perché la storia ti presenta sempre le sue emergenze, dalla parte repubblicana. Oggi perché Trump è pericoloso? Perché rinuncia unilateralmente a fare il custode degli equilibri mondiali e dice basta, in Medio Oriente fate voi, non me ne frega niente, io scelgo dalla parte conquistare, ma cerco di espormi il meno possibile, quindi dalla Siria mi ritiro. E naturalmente Putin avverte questa politica, che non è una politica di debolezza, è una politica che dice America first, e quindi me ne sto dentro i confini di casa mia, e naturalmente Putin ne approfitta per ritornare in grande stile Medio Oriente, cosa che non è mai riuscita nemmeno allo zar. Quindi Putin, diciamo, si sta inoltrando in una... con un punto interrogativo che riguarda la Cina, perché per la Cina è un'assoluta novità tutta la politica estera. A me mi chiedere aiuto su Gramsci, no? Perché sembrava l'unica dottrina comunista di egemonia sul piano terreno. E quindi, diciamo, è una situazione instabile, ma in cui la novità, io lo dico ai tanti che incontro l'imperialismo americano, che ragionano ancora con queste stelle polari, con queste bussole, non c'è più. L'imperialismo americano non c'è più, e c'è invece qualcosa forse di ancora più pericoloso, perché è un ritiro unilaterale che il gatto non c'è, tutti i topi ballano, certo. Balla l'Iran, balla Israele, balla Arabia Saudita, e generano i peggiori mostri. L'ISIS è una creatura di un, paradossalmente, se vogliamo dirla in termini un po' brutali, di un ritiro unilaterale dagli Stati Uniti dalla scena mondiale. Quel terrorismo lì è anche in parte frutto di questo ritiro unilaterale. Sul discorso di Renzi, vedi, Renzi ricorda tragicamente in questa fase l'ultimo Berlinguer, il Berlinguer del governo degli onesti, cioè il Berlinguer che si chiamava fuori dalla politica e diceva: noi stiamo all'opposizione, fine, non c'è più trippa per gatti, siccome De Mita non è Aldo Moro, Aldo Moro me l'hanno tirato via le BR, e noi stiamo nel nostro splendido isolamento. E da lì iniziano tutti i guai della sinistra italiana, perché ha ragione lui: quando si rinuncia a fare politica, è compito, dovere del PD era andare a vedere le carte dei 5 Stelle, questa è una scelta di debolezza, dice: io ho un partito frantumato, sembra Beirut negli anni 70, allora forse se stiamo all'opposizione e nessuno ci rompe le scatole riusciamo a ricostruirci. Non credo, perché se il passo d'inizio è noi facciamo i guardiani di Bruxelles, non è un grande passo d'inizio.
L'ascoltatore ci scrive: Chomsky parla che in questa epoca di disuguaglianze economiche e di crescita e autoritarismo e di darwinismo sociale la sinistra ha voltato le spalle alla lotta di classe, scrive Mario, che è un po' la cosa che dicevi tu. C'è una telefonata, se non sbaglio. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno Luca.
Prego Luca.
Giovanni, ci eravamo già sentiti un annetto fa, sempre, siccome ho dovuto spengere la radio, l'ho riaccesa sui giovani che avevano detto cosa vogliono fare da grandi. Ci eravamo già sentiti dicendo: io faccio già quello che mi piace, ma dallo Stato ci sono sempre bastoni tra le ruote, dalle leggi e leggine. Adesso alza un po' l'asticella, spiegami un po' una cosa. Io lavoro nell'ambiente quello da immigrati, diciamo, nell'edilizia. Abbiamo creato un paese in cui abbiamo fatto passare il concetto per cui tutto il lavoro, io parlo dell'edilizia perché è quello che conosco, che tutto quell'ambiente lì era lavori da immigrati, quindi i nostri bimbi italiani non dovevano andare a fare quel lavoro lì. Io ti dico che è 15 anni che non vedo quasi più un ragazzo giovane italiano in cantiere. Allora, si è fatto passare questo concetto, poi ci si lamenta, abbiamo sminuito e veramente degradato quel ruolo lì, che sono ruoli di lavoro importantissimi che dovrebbero avere una enorme preparazione. In Germania, per esempio, al contrario, fanno tantissime scuole di formazione. Non si può fare tutti i dottori, però ti insegno a inserirti in un mondo lavorativo differente e ti do la tua dignità lavorativa comunque. Allora, perché da noi questo qui non è passato dai genitori stessi? No, ma che vuoi andare a fare il muratore? Ma no, che vuoi andare a fare l'idraulico? Assolutamente.
È interessantissimo.
Diventa dottore, no? Questo qui è passato questo concetto. Abbiamo sminuito, tolto dignità a tutto questo lavoro. Chi vuole continuare a lavorare è comunque osteggiato in tutti i modi, e a che è dovuto questa cosa qui? A cosa è dovuto?
Grazie Luca, ti ringrazio per la tua interessante telefonata. Sono le 9:28, ci abbiamo un audio bellissimo.
Giovanni, sul punto hai perfettamente ragione, ma non si può lasciare parcheggiare i giovani all'interno di università, corsi di formazione e master, e farli accedere al mondo del lavoro quasi a 40 anni. È necessario forse un ricambio generazionale nel mondo del lavoro.
Eh sì, ma ha ragionissima Luca. Cioè, io ogni volta guardo con apprensione i dati sugli istituti tecnici professionali, perché vorrei che salissero. Vorrei che questa maledettissima cultura crociana e gentiliana, per cui l'elite è quella che studia l'Eneide e l'Odissea, andasse in gatta buia, in prigione deve andare. Il lavoro è bello, Il lavoro si cresce, nell'edilizia è uno dei pochi settori in cui impari le cose sul campo e con la formazione, la qualificazione che puoi avere, perché anche lì c'è un'evoluzione tecnologica, tu puoi fare delle grandi carriere e puoi fare delle cose belle che ti danno soddisfazione. Allora,
no, dobbiamo diventare tutti professori, avvocati.
Capisci, cioè quando io vedevo il cassa integrato dell'Italside di Bagnoli, tutto contento perché suo figliolo era all'università, magari al quinto anno fuori corso, ma questa era la... E io dice no, sbaglio, errore grave. Il lavoro è una cosa bella, importante, ti dà dignità, ti dà identità. Allora qui abbiamo paura di dire queste cose perché la paura è il sentimento dominante, e stiamo attenti perché Salvini è l'unico che ha capito questo in Italia, l'imprenditore politico della paura. La paura è il sentimento più forte dell'essere umano.
Assolutamente.
E se te lo coltivi, non hai bisogno di dargli risposte, hai bisogno di continuare ad alimentarla. È la cosa più semplice da fare. E questo governo farà questo.
Quando ci vedremo venerdì prossimo, avremo un nuovo governo con dei ministri, un presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Chi lo sa, ma vedremo. Nel frattempo si sono fatte le 9.30, venerdì 11 maggio 2018. Todo Cambia torna lunedì mattina alle 8.35. Giovanni Cozzini torna venerdì prossimo alle 9. Grazie Giovanni, grazie a tutti voi.